Makeba, meravigliosa donna, meravigliosa mamma Africa, meravigliosa cantante, meravigliosa madre e meravigliosa ambasciatrice per la pace. Posso consigliarvi, se vi interessa la vita di questa donna, di leggere la biografia di Miriam Makeba. Incredibile che vita ha fatto e come ha vissuto la sua vita, quale è stato obbligato di vivere 30 anni all'estero. Partiva per un viaggio di andare a cantare e non sapeva di non poter più tornare 30 anni in Africa, soltanto perché era devota alla pace. Meravigliosa questa vita, queste testimonianze, una grande ispirazione. Grande Miriam Makeba. Allora, adesso avete notato ogni tanto da parte della mia pragmaticità, la concretezza della vita, viene fuori qualcosa che è un po' enigmatico, un po' forse anche un po' magico, che è un po' irrazionale. E mi sta al cuore questa parte, mi sta al cuore l'aspetto, l'idea, sì, sono chiamato proprio io di stare dentro in questo spazio della libertà della mia vita e di viverla questa vita e di aiutare di disegnarla, di stare dentro. Ma so anche c'è qualcosa anche più grande, quale mi avvolge, quale mi parla, quale incontro in ogni passo, in ogni giorno. Il mistero, qualcosa più grande, qualcosa che è anche enigmatico, che si fa vedere solo attraverso vivere questa mia vita. Allora, vorrei farvi leggere, a sentire una storia, La danza dei Hasidim. Viene sempre da Martin Buber, dalla spiritualità hasidica, una spiritualità universale, anche per noi. Ascoltiamo questa storia.
Alla festa della gioia della Torah, i discepoli di Baal Hashem si divertivano in casa del loro maestro. Danzavano e bevevano e si facevano venire sempre nuovo vino dalla cantina. Dopo qualche ora, la moglie del Baal Hashem entrò nella camera di lui e disse: «Se non smettono di bere, tra poco non avanzerà più vino per la consacrazione del sabato». E gli rispose ridendo: «Dici bene, va dunque e di loro di smettere». Quando la donna aprì la porta del tinello, vide i discepoli che danzavano in cerchio e intorno al cerchio danzante correva fiammeggiante un anello di fuoco azzurro. Allora prese la stessa un boccale nella destra e un boccale nella sinistra e, allontanando la serva, corse in cantina per ritornare subito con i recipienti pieni.
Bellissimo. Mi invito così tanto di, alla fine, anche di lasciare perdere a tutte quelle cose che penso, che credo, che forse c'è l'impressione sarebbe bene, sarebbe meglio, sarebbe giusto, di lasciare perdere tutto quello che forse è anche un costrutto nella mia mente. Giusto, tutte le cose che ragioniamo, che pensiamo, i concetti che abbiamo, le teorie che abbiamo per vivere, eccetera, tutto giusto, va benissimo, basta, so, è semplicemente una croce e non più di quello. La vita non è la teoria, come la carta geografica, non è il territorio. È soltanto una rappresentazione. Per quello abbandonarmi al fiume della vita vuol dire anche alla fine della giornata lasciare anche andare, perdere di quelle cose che sono così convinto, per abbracciare la vita com'è. Qui vediamo c'è un cerchio, un anello di fuoco intorno a questi entusiasti, di questa gente in pieno ardore nel ballo, e avete anche visto quando balliamo scatta qualcosa in più che ci avvolge, no? È meraviglioso lasciare scattare questo e affidarsi anche a quello e mettere un po' forse nel sfondo quello che mi sembra anche la teoria, il concetto giusto di vivere. Così alla fine della giornata vorrei abbracciare la vita, vorrei tuffarmi nel fiume della vita e tutti i miei costrutti di pensieri ridurle un po'. Così vi vorrei dare questa storia un po' come un piccolo chicco in tasca per il vostro cammino verso casa, verso la vostra vita, verso quello che è il vostro domani. Per entrare in questo tema della pienezza del tempo, vorrei raccontarvi una piccola favola. Potete anche chiudere gli occhi e rilassare un po'. C'erano una volta due piccoli fiumiciattoli che si sono trovati a caso laggiù nella valle, fra i campi. Uno viene dalla sinistra, l'altro viene a destra, e proprio a quel bivio, prima di diventare uno e continuare, si incontrano. Tutti e due sorpresi. E te che fai? Da dove vieni? E l'altro, e tu? Uno di questi due era un bel fiumiciattolo, gonfio, con un'acqua bella, proprio fresca, limpida, vivace. L'altro, un piccolo fossetto miserabile, acqua sporca, puzzolente. Allora stanno un po' lì e si guardano, e poi quello bello pulito, guardando poi quell'altro, sente un po' di compassione e dice: dimmi. E quello miserabile dice: no, io sono così sporco, dimmi tu prima, da dove vieni, chi sei? Allora questo fiumiciattolo bello dice: ma sai, io sono nato lassù in montagna, la vedi lassù dove è bianco? Sì, sì, lassù, lo conosco. Erano fiocchi di neve. E poi il sole mi ha accarezzato e sono diventato acqua. Allora ho preso la mia via scendendo in giù. Sono saltato giù le rocce, meraviglioso, ho fatto certi salti e poi sono diventato più grande, diventato questo fiumiciattolo. Poi sono arrivato al bosco, sono sceso nella terra profumato, ho dato l'acqua a tutti questi alberi, sono sceso, ho trovato i campi, ho dato acqua alle mucche, alle pecore, a tutti questi fiori, tutti erano felici. Poi sono arrivato in paese, i bambini, era il paese del re, i bambini del re hanno fatto il bagno, li ho fatto squazzare, li ho fatto un po' le pozzanghere così potevano nuotare, sono divertiti. Più giù ho trovato le donne, le ho dato l'acqua per lavare i panni. Ancora più giù c'erano i contadinelli con le mucche, eccetera, le ho dato da bere. E poi sono venuto qui giù e ho trovato tanti pesciolini. Le ho fatto casa per loro, i pescatori hanno pescato, erano felici. E poi sono arrivato qui all'angolo, ecco, ho trovato te. Questa è la mia storia. Allora il miserabile dice: oh, la mia vita non era così bella come la tua. Infatti, hai iniziato come la tua. Era un fiocco di neve lassù su quella montagna, poi è venuto sole, mi ha accarezzato, sono diventato liquido, acqua, e sono sceso. Anch'io ho fatto questi salti, erano bellissimi, alto, giù, boom, sono andato giù, bello. Ma poi è arrivato un tubo, un grande tubo, mi ha acchiappato e mi ha messo nel buio. Non ho visto più nulla. Io quegli alberi non li ho incontrato, quei bambini non li ho incontrato, era sempre in questo tubo, giù, giù, giù. E poi, a un certo punto, roba puzzolente veniva, ma madonna com'era un puzzo, ma era schifoso. Ancora più giù ho sentito certi acidi, proprio brutto, brutto, brutto. E poi era nella pianura, non c'era più nulla, solo sole, mi ha prosciugato. E poi ho preso la curva, ecco, sono arrivato qui da te. La mia vita era tutta una sciagura, non era bella come la tua. E questi due si guardano. E poi, mentre si guardano, sentono una voce calda, bella, dice: ragazzi, chiudete gli occhi, non parlate più, lasciatevi scorrere, venite al mare, torniamo a casa. E si sono lasciati andare, si sono abbracciati e hanno seguito il richiamo del fiume. Bellissimo. Vedete come alla fine viene quasi una riconciliazione con quello che c'è, e viene quello che è più grande di quello che stiamo pensando. questo abbandono a quello che è il richiamo della vita. Qualche volta abbiamo le idee, le cose dovrebbero andare così, cos'ha? Le abbiamo anche preparate tutto per bene e poi vediamo, non è così. E credo anche tutti abbiamo fatto l'esperienza, qualche volta accadeva una cosa che non me l'aspettavo, non ero nemmeno pronto e accadeva. Questo possiamo chiamare la pienezza del tempo. Guardiamo le nostre cose sempre da questa prospettiva anche della pienezza del tempo, del tutto. Sono d'accordo quando si dice dobbiamo arrivare nella presenza, di essere nel qui e ora. Sì, questo è senz'altro qualcosa che ci aiuta, ma sul sfondo della pienezza del tempo. La mia vita è un grande arcobaleno. Inizia con la nascita, no? Inizia ancora, cioè prima, 9 mesi prima, con la concezione e con il tempo di attesa. La nascita è un grande arcobaleno. Guardare quel mio momento, questa fase di vita nell'arcobaleno del mio tempo. Non so quanto sarà lungo, ma non importa. Ma so la forma è un arcobaleno. Ha un inizio, il suo sviluppo, il suo autunno, il suo inverno e la sua fine. E la pienezza del tempo. Quando le cose sono giuste, quando gli equilibri sono quelli che la natura prevede, le cose accadono. Lo dice anche in una lettera di Paolo ai neoconvertiti in Galizia, le dice la pienezza del tempo, tutto di Gesù accadeva quando era il momento giusto, in quel momento lì, c'erano prima e c'erano dopo. Possiamo anche parlare di Kairos, il momento giusto, quando gli equilibri, quando il primo è nutrito abbastanza, quando il momento è giusto, quando le relazioni sono giuste, le cose accadono. E questo Kairos, questo momento giusto, questo tempo giusto, questi equilibri giusti, ci sfuggono anche. Quanto posso prepararli e contribuire a questo, ma da un lato anche ci sfuggono. Ebbene è così. Ci chiedi semplicemente di guardare anche quello che accade adesso, quello che vorrei anche dalla pienezza del tempo e fidarmi se non è oggi, sarà in quel momento quando è giusto. C'è un prima che deve accadere per arrivare adesso e sarà anche un dopo a questo adesso che fa parte di questo momento qui. La pienezza del tempo, guardare la nostra vita da un pochino di distanza, da questa pienezza. La nostra vita di tutti i giorni ci rende un po' così con la vista, guardiamo un po' verso qualcosa. È anche giusto così, perché dobbiamo guardare le nostre cose, no? Per poter viverle. È naturale e ci stringe un po' la vista. Poi, come dice Rabbi Nachman in un bel piccolo testimonianza su guardare la vita, dice basta una mano di fronte agli occhi e una intera montagna non c'è più. Basta la mano e la salamandola non c'è più, vero? Questa è la funzione della vita, ci rende stretto. Allora, come è così? Un nostro esercizio è di imparare ad elevare questa mano di fronte agli occhi per vedere di nuovo tutto il splendore, la gloria, così anche l'esercizio di elevare la mano di fronte di quello che vogliamo, che desideriamo, che è il nostro progetto, che abbiamo pensato e di vedere tutto questo sul sfondo dell'arcobaleno della vita. Quando le cose sono giuste accadrà. Questo pensiero così non è per me un'opposizione opposizione di quello che un po' creo di fare, che si progetti, chi ce l'ha, non è un'opposizione, è un sfondo. quale mi dà anche la rilassatezza. Io non pretendo le cose devono andare come le credo io, come le voglio io e quando le voglio io. Certo, c'ho certe programmazioni, io so adesso facciamo un campettino di lavoro, fine settimana facciamo, tiriamo giù questo intonaco e il 10 di marzo la mettiamo giù, su con Giampiero. Queste cose logicamente ho determinato, le fanno così, logico, sono piccole cose, ma in genere non pretendo, ma le cose vanno come le voglio io, perché so c'è anche qualcosa che nel fondo chi lavora e chi prepara, e le cose accadono quando devono accadere, le cose importanti accadono quando devono accadere, e può darsi non è in risonanza con il mio desiderio, con il mio progetto. Allora questa visione mi permette di essere un po' rilassato. Da un lato sono un grintoso, molto chiaro, concreto, va avanti, ma so anche tutto questo possibile sul fondo della pienezza del tempo. E so il momento giusto me lo far vedere. E non devo lottare con me e con il mondo e con la vita quando le cose non vanno proprio come le voglio io. Devo semplicemente fidarmi a questa pienezza del tempo, all'arcobaleno. È un esercizio spirituale. Ci aiuta a respirare più ampio. Qui vorrei farvi sentire adesso un brano che esprime proprio questo. Lo sapete, in Africa tante cose vanno un po' con difficoltà, c'è tanta fame, c'è tanta miseria. Io lavorando nel sistema sanitario vedo 90% di africani non hanno accesso alla chirurgia. Una cosa che non possiamo nemmeno immaginare in Italia. Ma 9 di 10, quando devono essere operato, non hanno chirurgo. Uno di 100 parti finisce con un morto. Sono situazioni così. Vuol dire, logicamente si rendono conto, la vita è difficile, ma c'è questa speranza, no? Di questo momento che verrà. E di non rimanere attaccato a questo potere solo dell'uomo. Vorrei farvi sentire, è un brano, si chiama Africa Will Be Saved. Prendiamo la versione live. E lo sentiamo, è un canto di chiesa, un gospel, un canto che viene molto molto usato in Africa. Guardiamo se viene. Lo Spirito Santo scenderà e saremo liberati. Lo Spirito Santo scenderà e l'Africa sarà libera. libera delle difficoltà, libera delle pene, libera di quello che occupa adesso. Meraviglioso, meraviglioso. Ho sentito tante forme in questa forma così nelle grandi chiese. Potete immaginare, bellissimo andare a messa. Tutto il popolo canta, questi canti devoti, appassionati, meraviglioso. E anche nelle situazioni più piccole, montagna, queste chiesette rurali, rurali, che semplicemente una casa rotonda. Sì, questo fidarsi nella pienezza del tempo, fidarsi anche, può darsi oggi veramente una cosa, non capisco perché deve essere così, ma la capirò domani, la capirò più in là, quando c'è una visione più ampia. È anche vero, certe cose oggi ci sembrano così ingiusti, così pazzi, ma può darsi fra 10 anni capiremo meglio perché è dovuto essere così uno accanto all'altro. Vorrei farvi vedere un piccolo esempio di questo, perché qualche volta è facile, moralizziamo anche qualcosa. Certo, quell'esempio che vi faccio vedere non vuole nemmeno giustificare, ma devo dire, è una realtà di oggi. Forse avete notato settimana scorsa, c'era nelle notizie, c'era questo grande applauso in America, un signore molto ricco che ha una ditta privata, la SpaceX, è una ditta che organizza adesso i trasporti nello spazio, no? Nel cosmo, per mandare su i satelliti, eccetera, sono tutti servizi commerciali. Credo quest'anno, anno prossimo, si può fare anche un viaggio, 10 ore, qualcosa nello spazio, se tu paghi $200,000, ti puoi fare questo volo dentro un po' di ore sullo spazio e poi scendi giù, diciamo quel tipo di ditta lì, qualcosa commerciale così. Allora, questa SpaceX ha mandato un missile, una navetta spaziale nell'orbit, che era la più potente mai visto, la forza di 3 navette spaziali, no? Allora, e questa navetta può portare un peso di 60 tonnellate, mai visto una cosa così. Sarebbero 5 pullman inglesi, quelli grandi pullman, si mandano fuori, vuol dire l'anno prossimo con questo missile mandano fuori 30 satelliti in un colpo. Sono tanti soldi, tante tecnologie, eccetera. Comunque, l'hanno mandato questa racchetta su come prova. Allora, cosa l'hanno mandato nello spazio? Cosa viaggia adesso in un lungo cerchio da qui alla Marte, torna al Sole e ritorna su alla Marte? La vecchia macchina elettrica Tesla del signore. L'idea era quella, facciamo la prova se questo missile funziona, in tempo mettiamo la mia vecchia macchina. Hanno messo un pupazzo, un astronauta allo sterzo e l'hanno mandato su. Tutto ha funzionato bene. Adesso questa macchina, una macchina vecchia con questo astronauta, viaggia nel cosmos. Va verso il Marte, fa il suo giro a Marte, torna al Sole e fa avanti e dietro. Grande applauso il giorno dopo, gli astronomi hanno visto la macchina fra le stelle, hanno fatto le foto, tutto grande applauso. E poi ancora un altro applauso, questi missili, no, sono andati su e sono tornati in terra e sono atterrati. Solo uno delle 3 non ha trovato il suo posto, è caduto nel mare. Sono tante tonnellate di materiale che è cascato nel mare e sciupato. Va bene, tecnologicamente è un gran successo, una gran meravigliosa cosa. No? Sono, non so se è 1 miliardo quanto costa, ma sono tantissimi soldi per una cosa commerciale. Ma nello stesso momento abbiamo tanta gente che ha fame. Nello stesso momento ci mancano soldi ovunque. Per la fame, per tutti i disabili, i feriti delle guerre, eccetera. Uno si strappa i capelli, ma dove siamo qui? Una pazzia totale, no? Vorrei farvi un piccolo video che ho fatto un po' su quello per portarcela un po' vicino, questa realtà che sembra assurdissimo, che non possiamo capire da questo momento adesso. Se tu lo fai, Tesla, macchinina, qualcosa si chiama.
Thank you.
Per me è straziante guardare come la forbice è aperta, ma devo anche dire, Wolfgang, questo è il mondo di oggi. È così, la forbice è talmente aperta. Per me è chiaro dove guardo, in quale direzione mi impegno, ma so anche domani, da questi satelliti, il mio GPS mi dice dove sono. Siamo talmente collegati, ma la forbice è molto aperta. Allora, facili, diventa moralizzante, eccetera, ma non aiuta un cavolo. Questa cosa oggi non sappiamo veramente integrare bene, non sappiamo a cosa ci porterà e cosa sarà. So senz'altro, queste persone che hanno così tanti mezzi a disposizione possono anche giocare come un bambino e mandare la macchina nello cosmos. E possono anche fotografarla e essere felice, sì. E poi so anche, ma tantissimi fratelli non sanno quando mangiano e come mangiano o non hanno nessuna cura. E so anche nelle realtà più semplici come nostre, tutte le parti manca soldi. Guardate la scuola, guardate il mondo della disabilità, guardate anziani. Abbiamo bisogno di sponsor per mandare avanti i nostri casa di riposo comunali, eccetera, eccetera. È straziante, no? Tutta questa rabbia, questo disagio che si sente, può darsi mi anima di votare bene. Mi anima può darsi di esprimere la parola al momento giusto e di prendere una posizione, ma alla fine della giornata anche posso anche affidarmi alla pienezza del tempo. Vorrei farvi sentire adesso, come con conclusione, Desmond Tutu, che parla in maniera molto bella sulla pienezza del tempo, che ci dà un po' questa consolazione anche, no? Quando le cose non vanno come le voglio io, o può darsi non in questo momento, posso veramente dare fiducia alla pienezza del tempo, a quella mano che crea, no? E a quel mistero a quale posso affidarmi, fidarmi perché tutto è in una continua trasfigurazione e tutto mi chiama di essere partecipe a questa trasfigurazione e non tutto è solo sulle mie spalle. Ascoltiamo, si chiama Desmond Tutu il video. Video. Desmond Tutu. The fullness of time. Fullness of time.
If you respect the decision of the child,
No. Non è questo, no. The fullness of time.
Fullness of time. Fullness of time. Vivi con la buona piede. No.
Continuiamo a vedere? E Desmond Tutu?
Desmond Tutu, io non ho capito.
Noi non siamo così bravi come quello con la macchinina. Fortunatamente. Desmond Tutu?
No.
Non c'è?
No. Non c'è.
Allora. Un attimo, controllo sulla mail.
Sì. Allora in tempo possiamo guardare quello del piedino. Questo concetto dello fullness of time volevo farvi vedere una piccola bambina. Una bambina che è nata con un piede storto. Quando è nato, oddio, questo piede è storto. Era veramente storto, no? E la mamma di questa ragazza diceva, guarda, sta per arrivare Wolfgang al nostro ospedale. So, anni fa, lui è già una volta riuscito di rendere questi piedi storti dritti a due bambini e oggi camminano le scarpe. Vedrai, troviamo una soluzione. E siamo arrivati e infatti si fa cosa si fa. Si chiama foot shaping, di rimettere in forma il piede. Quando si inizia subito dall'inizio, piano piano con pazienza, i piedi diventano dritti e il bambino camminerà. Allora nel momento sembrava molto tragico. Ho fatto ogni anno, abbiamo fatto un piccolo video dello stesso bambino, che adesso in 5 minuti possiamo vedere 5 anni, e ci fa capire questo concetto della pienezza del tempo. Guardare una cosa non solo di questo qui e ora, guardarla anche dalla prospettiva della pienezza del tempo, dello sviluppo. Così guardiamo questo filmino con il piede.